Credo che Dio veramente sta cercando sempre di più di comunicare, bypassando quello che sono i nostri pensieri, la nostra mente, la nostra razionalità soprattutto, le nostre emozioni, perché cercando di comunicare con questi blocchi la vedo dura per Dio, cioè di riuscirci a fare scoprire veramente il suo amore, il suo progetto. Ecco perché non è strano che nella crisi, nella difficoltà, nelle problematiche, lì dove ci sentiamo più stupidi, più pazzi, più fragili, più deboli, possiamo cogliere di più, se vogliamo, ecco, possiamo, ecco, stare lì a arrabbiarci, a prendercela, a rimuginare, a fare un sacco di storie, perché viviamo la fragilità della realtà intorno, e oggi più che mai ci guardiamo intorno e sembra che tutto il mondo stia crollando, ecco, le tensioni, i conflitti, gli uomini politici, quelli che dovrebbero rappresentarci sono in crisi pure. Ieri sentivo pure c'erano delle scioperi, delle situazioni in cui la Camera dei Deputati hanno cominciato a protestare, hanno fatto opposizione, insomma c'è una confusione estrema, ecco, quindi è più che mai necessario veramente ricevere dalla stazione ricevente spirituale che Dio ha messo in ogni suo figlio. Perché? Perché è come questa lunghezza d'onda, questa trasmissione di Dio che dall'eternità continua a trasmettere, è un'emittente che non va in crisi, ecco. Continua a dare onde di amore, a parlare del suo progetto al di là di tutte le distorsioni, di tutti i malintesi, di tutto quello che è successo nella storia. Dio continua a cercare di parlare, di comunicarci, perché ha a cuore la nostra salvezza. E quando parliamo salvezza ci riferiamo sia e fondamentalmente ha una salvezza spirituale, perché questa è quella più importante, anche se oggi devo dire che mano a mano che il cristianesimo è diventato più umanesimo, piano piano si è pensato di poter sfruttare Cristo più per i benefici di questa vita, e quindi in qualche modo è strano come poi le persone alla fine non riescono a guardare la morte con occhi diversi, come la vedevano i primi cristiani che la subivano subito quando si convertivano, perché erano in situazioni di grande persecuzione. Quindi ovviamente è difficile comprendere che il progetto di Dio, nel momento in cui l'abbiamo ridotto più all'umano, sia un progetto a lungo termine, anzi eternità non è a lungo termine, è per sempre. Quindi è difficile tante volte comprendere certi cambiamenti che Dio ci chiede di fare, perché sembra che nella lunghezza a breve termine non ci portino risultati, non ci servano, siano inutili. Ma Dio, come un genitore, dovrebbe guardare il lungo termine della vita dei suoi figli e cercare il bene a lungo termine, non solo quello momentaneo e istantaneo. Dio è interessato a farci scoprire il lungo termine, è interessato a farci diventare cittadini dell'eternità, è interessato a farci vivere, come diciamo sempre, attraverso l'eternità, la vita nuova che in Cristo ci ha donato. Ecco perché in un certo senso già Gesù, prima di morire, aveva espresso una realtà che è molto dura, che è molto forte. Poi magari verrà ripresa dall'Apostolo Paolo, che dice: chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. Ma prima ancora Gesù la esprimeva in una maniera che in fondo aveva lo stesso significato, come quando diceva: senza di me non potete fare nulla. E questo veramente credo che sia uno schiaffo fortissimo, prima di tutto, per l'orgoglio umano della autogiustizia, dell'autosalvezza. Senza di me non potete fare nulla. Ovviamente non era riferito semplicemente a quella missione di 3 anni allo scoperto, oltre la sua vita fino ai 30 anni sulla terra, ma era legato alla sua persona, era legato a quel progetto che lo avrebbe portato alla croce, che poi l'avrebbe fatto risuscitare, che poi attraverso lo Spirito Santo lo avrebbe messo in noi. Quindi questo è un concetto importante questa mattina che Dio vuole sottolineare, perché tante volte noi ce la prendiamo perché non riusciamo a fare nulla, ma tante volte poi ci rendiamo conto che questo fare, realizzare, produrre risultati, salvarci, fare qualche cosa è collegato sempre a uno sforzo personale, a una morale, a un'etica, a un tentativo umano di raggiungere obiettivi spirituali. E tante volte abbiamo avuto magari anche un'educazione di tipo spirituale, non è male, ma abbiamo avuto delle linee guida che sono interessanti, importanti, ma poi c'è quell'esperienza negativa che abbiamo bisogno di fare, che l'umano non riesce a produrre lo spirituale, l'umano non riesce a produrre il sovrannaturale, e spesso purtroppo la religiosità di cui siamo intrisi, non cattolica più che evangelica, ci parla sempre dell'umano, dello sforzo, del devi salvarti, devi cercare, ma Gesù tante volte proprio ci fa capire che proprio quando noi cerchiamo di salvarci da soli, o quando cerchiamo di salvare quello che per noi è importante, la nostra vita, i nostri interessi, i nostri investimenti, le nostre cose, proprio lì, guarda caso, le perdiamo. E ci sono tante parti nella scrittura, persino, e quando qualche cosa è ripetuta spesso nei Vangeli, evidentemente ha una grande rilevanza. Partendo da Matteo, ve le cito velocemente, dice: chi avrà trovato la sua, Matteo 10:39, chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. E poi ancora in Matteo sempre 16:25, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi aveva perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ripetizione. E ancora Marco 8:35, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma per chi perderà la sua vita per causa mia, e qui aggiunge del Vangelo, la salverà. Cioè, quindi della novella, del testimonianza. E poi ancora sempre in Marco capitolo 9 verso 41, no, questo lo saltiamo, andiamo in Luca, mio collega, 9:24, sempre ancora questa stessa affermazione, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. E infatti poi continua, infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso. E in ultimo, sempre in Luca, ricordandosi della moglie di Lot, Gesù dice: chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Guardate che strano, è ripetuto così tante volte, ma così difficile da comprendere per la nostra mente. Perché? Perché noi siamo stati formati, forgiati, educati, condizionati, ispirati alla auto autonomia, autonomia, e questo non è male, certo, rimanere ancora a 30 anni dipendente dai propri genitori, eccetera, eccetera, all'autosufficienza, anche questo non è male, ma il problema di fondo che tutto questo discorso te la devi cavare da solo, ce la devi fare da solo, devi mettercela tutta, in qualche modo ci impedisce di comprendere e di apprezzare le risorse spirituali che Dio ci ha donato in Cristo, e quindi sembra che per forza ci dobbiamo ridurre ai minimi termini prima di scoprire queste risorse. Sembra che per forza dobbiamo passare attraverso la crisi per scoprire finalmente che dentro abbiamo una risorsa. Sembra che dobbiamo per forza investire su qualche cosa, che sia un investimento economico o qualcosa che mettiamo al centro della nostra vita, cercare di salvarlo perché per noi è più importante tante volte della nostra vita. Ci sono persone, ci sono imprenditori per cui il lavoro è più importante della vita, è più importante della famiglia, e tante volte cercando di salvarlo, cercando proprio di preservarlo, è come se si distruggesse, perché questa è una legge spirituale, perché è quello che diventa più importante di Dio diventa un punto dove il male ci può distruggere, diventa un idolo, per dirlo con le parole della Scrittura. Qualunque cosa alla quale ci leghiamo e che cerchiamo di salvare e che ci sforziamo di mantenere nella nostra vita, anche legittima, non stiamo parlando mantenere un potere di una cosca mafiosa, mantenere non lo so che cosa, ma mantenere, fare dipendere la nostra sicurezza da qualcosa, anche di umano, bello, permette al male proprio di distruggerci, di farci andare in crisi e di farci vivere la perdita, la crisi, il fallimento di quella realtà vitale sulla quale abbiamo investito tutto. Io spesso dico, potrebbe essere il lavoro, potrebbe essere la moglie, potrebbe essere il marito, potrebbe essere la famiglia, potrebbe essere se stesso. Hai investito così tanto, ti sentivi forte, ti sentivi invincibile, ti sentivi indistruttibile, poi ti sei accorto di non essere così. E dietro quella parvenza di persona tutta d'un pezzo ti sei invece resa conto che dentro eri a pezzi, altro che tutta d'un pezzo. E hai dovuto passare per la coscienza di tutta la rabbia, l'odio, la violenza che magari avevi controllato per mantenere questa immagine. Hai dovuto dare un linguaggio alle emozioni ferite. E tante volte non vi meravigliate, tante volte per un processo anche di guarigione psicologica, mentale, abbiamo bisogno di accorgerci quanto siamo arrabbiati dentro, soprattutto quelle persone che sono state false calme, quelle persone che hanno bisogno di dare un linguaggio a tutte le parolacce che non ti ho mai detto, tutte le... Però poi... Chiaramente la cosa meravigliosa è che, così come possiamo dare un linguaggio, lo dobbiamo dare perché ci dobbiamo accorgere, perché poi è pericoloso quando non ci accorgiamo del carico distruttivo che abbiamo accumulato cercando di salvare la nostra vita. Abbiamo cercato di salvare la nostra faccia, abbiamo cercato di salvare le apparenze, abbiamo cercato di salvare... E nella misura in cui questo ha prodotto frustrazione, dentro c'è rabbia, c'è protesta, e abbiamo bisogno di esserne consapevoli, perché se non ne siamo consapevoli, non è il caso vostro, ma la cronaca ci fa vedere che ogni tanto delle persone proprio tranquille che hanno subito un sacco di situazioni difficili o vanno in depressione e si ammazzano, oppure fanno pagare qualcun altro e ammazzano qualcun altro. Perché? Perché tutte queste cariche esplosive sono rimaste nascoste, tutti gli sforzi di salvare quello che volevano salvare sta facendo perdere, li sta facendo fallire. Chiaramente non è Dio Ma nel cristiano c'è qualcosa di diverso, perché a proposito di dare un linguaggio alle emozioni negative, Dio ci chiede invece di imparare a dare un linguaggio alla vita nuova che ha messo in noi. La fede parla. E nella nostra vita, ecco, tante volte quando parliamo e cerchiamo di salvare, ci sforziamo a livello umano, sembra che siamo costretti al fallimento. Quando cerchiamo di rappezzare le situazioni, quando cerchiamo veramente di trovare un mezzo umano per superare il problema, prima o poi la distruzione verrà fuori. Ma quando ci accorgiamo che dentro di noi Dio, ecco, senza di me non potete fare nulla, è ovvio che non è che non possiamo fare nulla, non possiamo fare nulla che regga, nulla che duri, nulla che superi gli ostacoli, perché quello che facciamo solamente come sforzi umani alla fine ci fa spettatori di crolli, di delusioni, di crisi, ci manda in tilt, in depressione, ci fa incavolare, ci fa separare gli uni dagli altri nelle coppie, ci fa odiare tutti, ci fa sentire incompatibili. Però c'è una alternativa, perché Gesù non ha detto solo chi cercherà di salvare, ma dice chi la perderà, cioè quindi chi accetterà di riconoscere la fragilità dell'umano, chi si renderà conto che non ce la può fare, chi per amore, non per paura, per amore la metterà nelle mie mani in qualche modo, è come se troverà una dimensione di salvezza, troverà non solo la salvezza come conversione, ecco, in una persona che la smette di pensare di meritare, di pensare di essere artefice della propria, diciamo, promozione, di essere degna di, lì troverà l'amore perfetto di Dio, ma anche in una persona che dopo avere, ed è il vostro caso, il nostro caso, dopo avere ricevuto questo dono prezioso della vita di Cristo, la comincia a scoprire di più, cioè non continua con gli sforzi della propria umanità. Perché? Perché lì arriviamo a capolinea, lì arriviamo a capolinea nel rapporto con i nostri datori di lavoro, lì arriviamo a capolinea nel rapporto di coppia, lì arriviamo a capolinea proprio con la realtà, non sopportiamo più nessuno, non ce la facciamo, più cerchiamo di salvare, più sembra che tutto quello che costruiamo crolli. Però se lo perdiamo, se accettiamo che il valore più grande, quindi se in qualche modo bruciamo il nostro idolo, ora qualcuno dice ora do fuoco a mio marito, do fuoco a mia moglie, no? Non c'è bisogno di dare fuoco in questo senso, ma se perdiamo l'investimento affettivo, se la smettiamo di aspettarci tutto da quella realtà vitale e la smettiamo di cercare di salvare da soli la nostra, come vorrei dire, tranquillità e la nostra pace, se decidiamo veramente di fidarci di Dio e di quello che Lui ha fatto in noi, allora perderemo gradualmente quegli investimenti, perderemo quelle pretese di risultati, perderemo quella violenza con cui vorremmo che gli altri dovessero fare quello che diciamo noi, perderemo queste aspettative più di carattere orgoglioso, narcisista, perderemo tutta la rabbia che vorrebbe che tutto fosse a nostra immagine, e cominceremo, dopo che perdiamo queste cose, per amore, dopo che rinunziamo a dover essere i despoti, a dover essere narcisisti, a dover veramente essere quelli che la sanno più degli altri, quando veramente riconosciamo la nostra fragilità, la cosa bellissima, ci alziamo in piedi, è che se vogliamo, dopo che si sono prodotte tutte le parole delle nostre emozioni, direi le parolacce, le parole di lamentela, le parole di critica, le parole di giudizio, le parole di disprezzo, quante parole sono collegate alle tue emozioni ferite, quante parole c'hai dentro che ancora ti urlano, e non urlano solamente contro chi ti ha fatto male, ma urlano anche contro di te perché tu ti sei fatto male. Quante parole, quando la smettiamo di sentire e di dare credito a queste parole, ma cominciamo veramente a decidere di perdere queste aspettative, di non prenderci così sul serio. Io tante volte dico, anche dei credenti, dico, ma non devi prenderti sul serio. Come non devo prendermi sul serio? Sì, ma non devi prendere sul serio te, ma perché devi prendere sul serio Cristo. Non perché non devi prendere sul serio, nel senso viviamo strafottentemente, freghiamocene, sdrammatizziamo. No, ma perché è necessario prendere più sul serio l'opera che Cristo ha fatto in te, in me. Perché lì, è incredibile, troviamo parole nuove, troviamo pezzi di ricambio, troviamo parole di fede, di gioia, di pazienza, di tolleranza, di solidarietà, troviamo Cristo che ci fa vedere da una parte diversa e cominciamo a muoverci ispirati da Cristo. E allora quello che facciamo, l'amore che viene da quello che facciamo, copre moltitudine di peccati. L'amore vince ogni cosa, l'amore supera ogni cosa. Allora veramente cominciamo a sperimentare questo miracolo che ci fa capire che abbiamo un disperato bisogno di vivere attraverso Cristo, di vivere questa nuova identità che ci permette di sopravvivere a noi stessi e ci permette di diventare benefattori, capaci di un sorriso, capaci di una parola di amore, capaci di perdonarci e di perdonare, capaci di disinnescare quelle trappole pazzesche che il male ha creato, capaci veramente di vincere e di godere la salvezza che Dio ci ha donato nello Spirito e che stiamo portando anche nelle nostre menti, che stiamo facendo sì che possa rivoluzionare i nostri pensieri. E se ci credete, miracolosamente vi vedrete cambiare, vi vedrete guardare in una maniera diversa la realtà. Potrete vedere la persona che vi ha fatto male come una vittima, perché era una persona dominata dal male che non si rendeva neanche conto di quello che stava facendo. Potremo vedere sempre di più con gli occhi di Dio, anziché con il filtro delle nostre emozioni ferite, della nostra mente non rinnovata, che ci darà sempre un'immagine distorta. Vedremo sempre di più noi stessi attraverso Cristo, gli altri attraverso Cristo. È semplice. Se ci crediamo, è semplice se poniamo fede e se la smettiamo di cercare di salvarci da soli, di cambiare da soli, di migliorarci, di automigliorarci. Quante persone oggi si rivolgono a tante tecniche strane, più o meno veramente orientali, per cercare di automigliorarci, oppure solamente anestetizzando tutto il dolore con terapie di ogni genere, farmacologiche e meno, con droghe di ogni tipo, perché c'è la paura di non poter cambiare, c'è la paura di non poter essere diversi. Invece Dio ti dice, non ti ha detto solo senza di me non puoi fare nulla, ma ti dice questa mattina con me tutto è possibile. Dillo, alla tua vita con quello che tu hai fatto in me, Signore. Tutto diventa possibile solo che io ci creda. C'è questo piccolo, che io mi fidi, che io ci speri prima, che io ci punti, e poi vedrò il miracolo di una mente che si acquieta, vedrò il miracolo di un'ossessione che se ne va, vedrò il miracolo di un'antipatia che se ne andrà, di un odio, di un risentimento, di un desiderio di vendetta. Vedrò che abbandonando, perdendo per amore la mia vita, la troverò in vita eterna. Amen. Preghiamo un attimo assieme. Signore, è incredibile quello che tu hai fatto, ed è difficile quando ancora ci vogliamo ragionare, quando ancora vogliamo capacitarci a livello umano. Spesso, tante volte, cerchiamo di umanizzare la spiritualità, cerchiamo di creare dei luoghi comuni, ma sappiamo che la nostra vita, per essere fruttuosa, ha bisogno di vivere nel miracolo costante, nel miracolo di Cristo in noi, di Cristo nella nostra vita, speranza di gloria. Sì, Signore, io ti chiedo questa mattina ancora che ognuno di noi che abbia ancora questa illusione di potersi modificare, di poter cambiare in certe aree della sua vita dove ancora è fallimentare, di superare alcune dipendenze, di superare problematiche psichiche di vario genere, cercando di sforzarsi, io ti prego che possa venire questa fiducia nuova, che per amore, mollando le nostre difese, le nostre modalità di affrontare il problema, possiamo incontrare quella potenza che si dimostra perfetta nella nostra fragilità. Possiamo miracolosamente guardare te dentro di noi e possiamo scoprire di amare, possiamo scoprire di poter superare, possiamo scoprire che già pur in questa terra cominciamo a vivere coscienti dell'eternità e ci muoviamo in questo mondo come persone non di questo mondo. Io te lo chiedo per la mia vita e per la vita di questi miei fratelli, e so che lo Spirito Santo ci aiuterà a realizzare queste cose se solo siamo fiduciosi e la smettiamo di stare a lamentarci per tutto quello che ci opprime, per tutto quello che abbiamo cercato di salvare e invece lo abbiamo perduto, e per tutto quello che ci ostiniamo a cercare di costruire con le nostre forze e crolla. Signore, quello che hai costruito tu non crollerà mai, e i nostri occhi sono su questa realtà, Cristo in noi. Amen. Dio vi benedica, buona domenica e buona scoperta di questa realtà.